Al telefono ritroviamo un caro amico che sta girando l'Italia nei principali teatri per raccontare la sua favola. La favola mia, lui è Giorgio Panariello, che salutiamo. Benvenuto a Radio Bruno.
Sono diventato un troll ormai, credo che vivo con le valigie sempre come sul pianerottolo, sempre porto a casa una valigia e ne riempio un'altra. Però è bello, cioè, alla fine è quello che volevo fare nella vita e questo è la vita che voglio fare, insomma, è un po' scomoda, però va bene, è quello, preferisco molto di più questo che magari, che ne so, chiudermi in uno studio televisivo, capito, e lavorare in uno studio televisivo. A me piace molto di più così, questa vita rospante.
E sul palcoscenico porti praticamente in scena il racconto di tutta la tua vita artistica, ma non solo.
Sì, racconto proprio la mia storia, anche personale, più che la carriera artistica, che ormai, insomma, credo che basta andare su Wikipedia, uno la trova, ma alla fine invece racconto la mia storia personale, perché scrivendo questo spettacolo mi sono reso conto che ogni momento della mia vita è sempre stato comunque sottolineato da un personaggio che ho incontrato, no? Ti faccio un esempio, quando ero ragazzino che andavo al mare ho conosciuto il bagnino Mario, quando facevo il chierichetto c'era il campanaro che era Merigo, l'ubriaco del paese, e poi non so, più avanti, magari quando ero già più grande e facevo i primi spettacoli teatrali, ho incontrato Sirvano, detto il Vaia, che è il tuttologo da bar, no? All'epoca io non avevo il telefonino, per cui non potevo registrarli e poi mandarli sul web questi personaggi, quindi li memorizzavo, capito? Li studiavo, me li sono studiati, e poi nel tempo, quando c'è stata necessità, con Venice Fresca, con Torno Sabato, con altri spettacoli, vi tornavano fuori questi personaggi che avevo conosciuto. Ecco, racconto dove li ho incontrati, come li ho incontrati, cosa facevo in quel momento nella mia vita, che mestiere facevo, che musica ascoltavo. È un bel viaggetto nel passato che faccio insieme al pubblico.
Ecco, personaggi che tu, come dicevi, hai scoperto fisicamente, ma poi in realtà sono ad oggi ancora attuali.
Sì, quello là, per esempio, del bar, pure, sai, l'unico, diciamo così, differenza, l'unica, ecco, complicazione che trovo in questo periodo nel creare nuovi personaggi è che purtroppo quel tipo di personaggio là già esiste nel web. Cioè, ti faccio un esempio, io alle volte faccio delle riunioni con i miei autori, no? Allora dico, mi sarebbe venuto in mente di fare questo personaggio qua, ma questo qua lo fa già uno su YouTube, allora potremmo fare questo, no, ma questo è su TikTok. Cioè, alla fine è sempre difficile trovare uno spazio per magari delle idee che uno può avere o dei personaggi nuovi, l'unica differenza è quella.
Fare il comico oggi è diverso, è più complicato, bisogna stare molto più attenti per non offendere le persone rispetto a prima, com'è?
Un conto è fare uno spettacolo teatrale, che comunque è una cosa che rimane lì all'interno comunque del teatro, quindi uno si può anche permettere una battuta fuori luogo, ma insomma anche noi evitiamo, a questo punto siamo talmente tanto responsabilizzati che ti dà quasi fastidio nel dover menzionare, no, io avevo delle battute su Brunetta che ho dovuto togliere perché c'era stata tutta la polemica sul fatto dell'altezza, le cose eccetera eccetera. Ecco, credo che sia anche giusto, fondamentalmente è anche giusto, ovviamente, perché insomma la sensibilità delle persone va rispettata, eccetera. Però è ovvio che per uno che fa il mio mestiere, insomma, lo dicono un po' tutti i comici questa cosa qua, soprattutto quelli televisivi, non si può veramente più scherzare su niente, perché un conto è offendere, no? E un conto è scherzare. Scherzare sui difetti fisici o sulle persone non si può più fare, e diventa difficile, perché insomma, se tu pensi che ci sono delle parole che adesso sono vietate e che magari fino a qualche anno fa erano dentro le canzoni, insomma, io credo che sia anche giusto, cioè fondamentalmente sono convinto che sia giusto che ci sia un'attenzione sotto questo punto di vista, però ovviamente per un comico che viene dal cabaret come me, insomma, è un po' frustrante, perché alle volte magari ti verrebbe di fare una battuta, no? Ma non la puoi fare, quindi, però insomma io sono convinto che si possa far ridere le persone anche evitando di andare proprio perché sai, lì in Inghilterra soprattutto questa cosa è molto sentita, perché la comicità inglese è molto più cinica della nostra, quindi lì magari il controllo è anche necessario. Io ogni tanto vedo dei comici, di stand-up comedian, no? Inglesi o americani, che dicono delle cose veramente che sono, che noi non ma neanche noi, soltanto pensarle saremmo subito investiti da una shitstorm, come si dice oggi.
Senti, cosa ti fa ridere oggi?
A me fa ridere quello che non mi aspetto, cioè una cosa, una battuta che un comico fa che non poteva, sai, noi poi il fatto che facciamo i comici spesso guardiamo un film o andiamo a vedere un collega e sono prevedibili per noi perché conosciamo il mestiere, quindi sappiamo già più o meno dove vuole andare a parare. Ecco, ci sono dei comici che a me fanno ridere perché mi sorprendono, è stato Benigni a suoi tempi, lo è Zalone adesso, e ci sono delle cose, quelle impreviste, no? Cioè, quando succede qualcosa, o una gaffa o qualcosa, uno che non vede un vetro perché è troppo pulito e lo prende pieno, non so come dirti, le sciocchezze che accadono ma improvvisate, cioè che non ti aspetti.
Senti, sono 30 anni che tra palco, televisione, spettacoli, quando è che hai capito che ce l'avresti fatta, cioè che questo sarebbe stato il tuo lavoro, il tuo mestiere?
Guarda, io l'ho saputo da sempre, lo sentivo da sempre e non potevo fare altro, perché quando avevo 22-23 anni mi andai a lavorare, ho sempre lavorato, ho fatto altri mestieri nella vita, però a un certo punto, preso dallo sconforto perché non mi stava accadendo niente, sono andato a lavorare al cantiere navale di Viareggio, che poi ho lasciato, il cantiere dove mi pagavano anche bene, per andare a lavorare in una radio dove non mi davano i soldi. Adesso insomma non so come siete messi voi a stipendi eccetera, però all'epoca non pagavano, cioè era quasi un favore che facevi a loro, no? E che loro facevano a te, non so come dire, quindi non c'era pochi soldi, e io abbandonai il cantiere per andare a lavorare in una radio, per fare gli spettacoli, per fare le imitazioni, per andare a fare il DJ, per fare il presentatore, per mettermi in moto e per salire sul palcoscenico. Ecco, questo è tanto, da lì vedi l'andamento com'è. Poi nella vita ci vogliono anche delle fortune, e io a un certo punto della mia vita ho avuto la fortuna, dopo aver trovato Carlo Conti, con il quale poi abbiamo condiviso un successo come Torno Sabato, che però era molto di nicchia, era uno Zelig un po', che aveva un successo a macchia di leopardo in Italia. E poi dopo ho avuto la grande occasione, perché feci uno spettacolo al Teatro Parioli, ecco perché insomma in questo periodo ringrazierò per sempre Maurizio Costanzo, perché fu lui che, portandomi sul palcoscenico e dandomi la possibilità di fare il mio spettacolo al Teatro Parioli, da lì iniziò il mio il lavoro teatrale, e venne a vedermi in uno spettacolo al Teatro Parioli l'allora direttore di Rai 1 Agostino Saccà, che poi mi affidò le quattro puntate il Giorno Sabato l'anno successivo. Quindi insomma, come vedi, se non ci fosse stata la concomitanza che quella sera Saccà era lì, magari aveva un mal di denti, non veniva, magari non succedeva niente, quindi un po' di fortuna ci vuole. Però ecco, lì ho capito, dopo Torno Sabato, quando ho finito lo spettacolo, la quarta puntata a Montecatini, mi telefonarono uno dietro l'altro, Celentano che mi fece i complimenti, Fiorello che mi fece i complimenti, mi disse: no, voglio fare uno spettacolo come tu. Ecco, lì ho capito che per me era cambiato tutto.